Tov Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana, siamo pieni nel mese di Elul, questo mese che è un regalo, un dono di HaKadosh Baruch Hu, 30 giorni dove HaKadosh Baruch Hu scende dal suo trono, si avvicina a noi per vedere, per aiutare. Questo concetto abbiamo avuto, che questa lezione sarà l'Ilui Nishmat David ben Rachel, e anche l'Ilui Nishmat Shirel bat Rubina, e anche l'Ilui Nishmat Moravi Moshe Chai ben Tova, Reine Kaparat Mishkavu. Anche con la storia di Sedom e Gomorra, con Sedom e Amorra, prima di distruggerla, c'è scritto che HaKadosh Baruch Hu è andato a vedere come si sono comportati. E dicono le maestri, perché HaKadosh Baruch Hu è andato a vedere come si sono comportati? HaKadosh Baruch Hu deve andare, ossia HaKadosh Baruch Hu sta per tutto, HaKadosh Baruch Hu da qualsiasi posto vede tutto, anzi non è una vista umana di HaKadosh Baruch Hu, è una cosa spirituale. Quindi che voglio dire è andato a vedere? Andato a vedere vuol dire che lui si è avvicinato con la sua presenza, con una luce più forte, con una trasmissione più forte, alla gente di Sedom e Amorà, per cercare e portare a loro la sensazione di la Teshuvah, le mitzvot di avvicinare Hashem. E la stessa cosa HaKadosh Baruch Hu fa nel mese di Elul. Nel mese di Elul, HaKadosh Baruch Hu scende, e per forza ognuno di noi in questo mese sente nel suo cuore, nella sua anima, questo, diciamo, sentimento di fare teshuvah, questo obbligo di avvicinare questa luce che nell'anno non ce l'ha. E non è perché lui ha fatto una cosa, è perché Hashem ti sta mandando questo. Dico, mai dice la Gemara, il male Hashem oso e mio cholo. Dice la Gemara, Eliezer è troppo forte. Se HaKadosh Baruch Hu non ti aiuta a combattere Eliezer, non uscirai da solo. Hai bisogno di aiuto divino, hai bisogno della provvidenza divina, hai bisogno si'ata di Shmaya per poter combattere questo Yetzer Hara. E in questo mese, nel mese di Elul, ci sta ognuno da noi, non importa dove sta, non importa come si comporta, non importa tzaddik, non tzaddik, vero, non vero, non importa, ognuno di noi, ogni anima sente. Ogni Yehudi sente nella sua anima questa avvicinanza, e non per questo, per niente, questi giorni le Sefaradim già hanno iniziato Slichot, oggi era il primo giorno dove abbiamo fatto Selichot. Quanto sono importanti le Selichot? Noi diciamo gli attributi di misericordia, quanto importanti questi attributi di misericordia, questi attributi che hanno aiutato anche a espiare e perdonare il popolo dopo il vitello d'oro, grazie a questi 13 attributi di misericordia. E per questo uno deve sapere che la parte più importante delle Sichot sono gli attributi di misericordia, e di solito sta all'inizio del Sichot. Quindi, se uno viene tardi per 10-15 minuti, perde la parte più importante, la parte delle 13 attributi. Ovvio che anche se viene tardi ha un valore, però, quanto sono importanti questi 13 attributi? I Be'emet Tzaddikim, i Chachamim, ci insegnano che tutte le parashot che si leggono in questo mese di Elul sono collegate. E la verità è che la cosa giusta sarebbe studiare la parashah chiamata per chiamata, concetto dopo concetto, che concetto ci sono qui. La nominazione del re, abbiamo parlato tante volte sul re, chi è il re vero, il re su se stesso, la storia dei soldi, donne, cavalli. La storia dei riti, quando uno viene, un corpo viene trovato morto, che si fa quando un corpo viene trovato morto? Che fanno le Chachamim? Sì. L'alachot che si fa per tagliare alberi, che tipi di alberi si può tagliare? Con frutto, senza frutto? Tutti questi ci sono messaggi molto, molto profondi. Però iniziamo all'inizio. Dice la parasha, Shoftim veshoterim, titen lecha bechol she'arecha. Nominerai di giudice, sì, su di te e in tutte le tue città. E qui tutti i maestri dicono, c'è una differenza tra l'inizio del versetto grammaticamente e nel fino. Ossia, la differenza è che all'inizio parla plurale, ossia giudici, sì, funzionari, e dopo dice titen lecha, da su di te singolare. E è molto interessante perché un giudice, noi sappiamo, non è una cosa di singolare. Il giudice è l'obbligo e il diritto del pubblico, non dell'individuale. Il giudice serve per giudicare, aiutare il pubblico quando c'è problemi, con soci, con soldi, con mariti, con moglie, con uno che si comporta in modo che non è degno. Però non è una cosa personale. Invece qui dice titen lecha, da su di te, בכל שעריך, su tutti le tue porti. Dice Rabbi Chaim Vital, qui non si parla delle giudici che si mette al bedin, questo sicuro che si deve nominare. Qui si parla che tu stesso debbi giudicare tu stesso. Shofetim ve shoterim titen lecha, debbi dare su tu stesso. Su tutte le tue porti, dice la Rizal, tu ce l'hai sette porti. Quali sono le tue sette porti? Hai due orecchie, due occhi, due narici del naso e la bocca, sono sette porti. Shofetim e shoterim ti denecha, deve dare su tutte le tue porti. Perché c'è un concetto molto alto che dice che quando un uomo giudica su stesso, il creatore non ha bisogno di giudicare. È come quando uno ha un figlio e il figlio si comporta in un modo che non è degno. E ha fatto una cosa non va bene, non è uscito, non lo so, ha fatto una verifica, non è uscita bene, ritorno a casa. E quando il padre ritorna a casa, la sua moglie lo racconta, tu sai che il figlio nostro oggi così così ha fatto, lui vede che il figlio sta nella stanza e studiando e facendo. E dice, figlio mio, che stai facendo? Dice, sì, papà, io la verifica non era buona, però io ho pensato su una pianificazione, se io ogni giorno studierò una ora di più, arriverò a fare come deve. E il padre subito dice, sta a posto, non lo devo giudicare, non lo devo punire, non devo manco parlare. Perché ha giudicato su stesso, ha capito su stesso. E questo tzedikim forse è la cosa più difficile, perché le maestre dicono ben Adam et kol negaim chutz mi nigei atzmo. Un uomo vede tutte le mancanze di tutti gli altri molto facilmente. Sì? Se io ti dico adesso dammi le mancanze di quello, il tuo amico, il tuo vicino, il tuo fratello, tua sorella, tuo zio, e subito ce n'è una lista pronta. Così dico, quali sono le tue mancanze? Questo è più difficile. Perché l'uomo non vede le mancanze di se stesso. E per questo dice le maestre, e lui inizia con questo. Ho sentito una cosa bella del Rav Yanuka. Ha detto che ognuno di noi deve prendere un cartello, deve prendere una lapide e iniziare a scrivere tutti i peccati che ha fatto nell'anno. Da solo, senza nessuno, iniziare a scrivere. Io questo ho fatto. Io avevo debolezza questo anno in Kashrut. A volte ho mangiato così, quando ero nel cammino avevo fame. Io di Shabbat ho un problema. Ogni Shabbat faccio Shabbat, però che posso fare? Quando è caldo, devo fare la doccia. Faccio a volte l'acqua calda con il qui, con il gomito, con il qui. Scrivere, scrivere, sì. Sì, mi piace a volte. Che posso fare? Mi piace parlare alla Shonara. A volte fa, scrivi, scrivi. Io la mia moglie non l'ha trattata, mio marito non ho fatto, il mio figlio è sempre, io vengo già quando sono stanco, non dedico sufficiente tempo per lui. Scrivi, scrivi, dici, devi iniziare a scrivere. Dovete sapere che noi di Rosh Hashanah, di Kippur, scusa, di Rosh Hashanah non facciamo vidui e l'espiazione dei peccati, le confessioni. Però di Kippur facciamo confessione, nella confessione c'è una lista grande e facciamo quello e abbiamo fatto quello e quello e quello e quello. Perché la lista è così grande? Abbiamo ammazzato, abbiamo rubato, abbiamo fatto. Ma dimmi, qualcuno di noi ha ammazzato? Speriamo di no. Se qualcuno ha ammazzato, siamo messo male. Pas shalom. E perché uno non riconosce le sue sbagli, quindi le messe detto, scrivi tutti gli sbagli possibili, è sicuro che le tue sbagli sono là dentro. Poi dovete sapere che per Hashem, si fareste un vidui vera, non questo con che c'è scritto tutto, le tue parole, io questo, le punti che vere davvero deve sistemare. Non c'è una cosa più bella di questo. E per questo noi dobbiamo arrivare pronto adesso a Rosh Hashanah, abbiamo 30 giorni per lavorare su questa lista. Prendete per favore, facciamo questa cosa, prendiamo un quaderno, iniziamo a scrivere ognuno di noi. Anche ogni giorno basta scrivere una cosa che io riconosco che devo sistemarla. Dovete sapere che dice anche il Pelo Estro, dice che la forza di scrivere una cosa su tu stesso, anche che tu la sai, quando tu la scrivi e tu la leggi e tu la vedi fronte agli occhi, solo scrivendoci già ti aiuterà a combattere queste cose. E così ognuno di noi, la vigilia di Rosh Hashanah, anche che vidui non si fa, però questa cosa si può fare. Deve leggere questa lista la mattina, prima mezzogiorno. Bezrat Hashem, la vigilia di Rosh Hashanah, prende questa lista e dire: Ribono Shalom, creatore mio, padre mio, Kadosh Baruch Hu, Avinu Malkenu, io ho questa. Bezrat Hashem, cercherò di farlo bene. Aiutami, per favore. Kadosh Baruch Hu, aiutami di fare questa cosa. E questo è Shofetim e Shoterim Titenachai. Chi farà così, sicuro Rosh Hashanah arriverà già pulito. Perché aspettare a Kippur? Non aspettare a Kippur. Kippur Tzadikin. Kippur serve per quelli che poveracci non sono riusciti a Rosh Hashanah a uscire puliti. Parleremo ancora di questo. Se tu fai il lavoro come deve, non hai manco bisogno di Kippur. Tu a Rosh Hashanah già sei a posto. Già puoi essere tranquillo. Tutto il tuo anno sarà benedetto. Bezrat Hashem Barach. E questo Tzadikin, una cosa che dobbiamo lavorare. Questo Shofetim e Shoterim Titen Lecha. C'è chi dice no, c'è chi dice Shofetim e Shoterim, dice Sfat Emet. Shoterim e Shofetim, le due parole iniziano con la Shin. Shofetim e Shoterim rappresentano il Tefilin, Tefilin del braccio, che abbiamo la Shin, che si fa, e il Tefilin della testa. Sì? Noi sappiamo che abbiamo due Shin. Un shin che ha quattro braccia, se voi vedete bene il tefilin della testa, non tutti i shin sono uguali, un shin ha quattro braccia e un shin ha tre braccia, perché sono sette, perché sulla shin della testa abbiamo sette, quattro di un lato, tre di un altro lato, perché sono le sette porte della testa che tu devi salvare, due occhi, due orecchi, due del naso e la bocca, e per questo shin c'è quattro e tre, sono le sette che tu devi governare. Non solo questo, dice le maestri, dice la Gemara, Eliezer ha sette nomi. Quando si dice che Eliezer ha sette nomi, abbiamo fatto qualche anno lezione di questo. Ogni nome rappresenta una forza diversa di Eliezer. Forse vediamo, forse se riusciamo prima Rosh Hashanah Kippur di parlare di questo soggetto, che è un soggetto interessante. Le sette tattiche che usa Eliezer per combattere l'uomo. Sì? Ci sono sette tattiche e sono sette nomi diversi che furono dati a Eliezer, Yetzirah, Tsefuni, sì, a Satan, ha sette nomi. Eliezer. Mi dice Sfat Emet, queste sono le sette insieme. Però il Tanhumah, il Midrash, invece dice un'altra cosa. Il Midrash dice: mettere giudice su tu stesso è la capacità di giudicare per il bene. Tzadikim, non potete immaginare quanto è importante per HaKadosh Baruch Hu un uomo che giudica per il bene. Uno che giudica l'altro per il bene, dovete sapere, Tzadikim, è la chiave di tutti i problemi. Noi sappiamo che nel libro di Shoftim c'era un'epoca di Shoftim, e nel libro di Shoftim il popolo, come è costrutto il libro di Shoftim, il libro delle giudici, perché questa parasha parla di Shoftim, sì, questo nome la troviamo, noi abbiamo 24 libri, 5 libri del Torah, e abbiamo anche Nevi'im e Ketuvim, sì, che insieme vanno 19 libri, sì, e questo è una cosa che dobbiamo sapere, il Tanakh, e là nei profeti c'è il libro del Shoftim, come lavora il Shoftim? Shoftim era un'epoca in Amisrael, quando il popolo si comportava bene, faceva teshuva, tutto era bene. E quando si iniziavano a comportare male, sì, iniziavano ad arrivare le nemici. A volte erano le Filistei, a volte erano le Midianiti, le Emoraiti, ogni volta era un altro popolo. Fino che HaKadosh Baruch Hu trovava un uomo che si chiamava il giudice, che lui arrivava con il nomino del creatore di essere quello che deve salvare il popolo e riportare il popolo nella strada diritta. Uno di questi giudici, la storia famosa di Gidon, Nell'epoca di Gidon, Am Israele ha sofferto tanto delle midianiti. Si racconta che quando il popolo ha iniziato a fare idolatria, perché precedente a Gidon abbiamo la storia di Devorah, la storia famosa di Devorah, il cantico di Devorah, no? Con Sisra, che là abbiamo vinto, era una guerra molto speciale. A 40 anni dopo questa storia di Devorah, c'era pace in Am Israele. 40 anni Am Israele stava sulla terra di Israele, non c'erano nemici, non c'era niente, tutto era per il bene. Perché? Perché Baruch Hashem si sono comportati bene. Però dopo si sono iniziati a comportare in un modo che non era degno. E quando si sono iniziati a comportare in un modo che non era degno, ha iniziato a soffrire di Midian. Che c'è scritto? Dice, profeta, ha iniziato a fare idolatria. Adesso tu ma se ma perché c'è scritto hanno iniziato? Già nella storia precedente, prima Devorah, hanno anche fatto idolatria. C'è bisogno scrivere e hanno riniziato a fare idolatria. Anni fa hanno smesso, adesso sono riniziato, stessa generazione. Ma sbiamente le maestre dicano che quando un uomo fa teshuva, quando un uomo mai si fa idolatria, per lui fa teshuva, teshuva vera, e dopo mai sia, dopo un anno, 2 anni, riprende questa idolatria, non possiamo dire su questo uomo che lui sta rifacendo idolatria, no? Perché l'idolatria che faceva prima già è cancellato. Perché questo è la teshuva vero. Questo fa parentesi, quando tu vedi un ladro che viene beccato del Bedin e lui paga il penale, tu non lo puoi chiamare più ladro, basta. Perché lui ha pagato, ha fatto teshuva. Ha rubato 100, ha ripagato 200, diciamo, solo così, dipende che ha rubato, la halakha dice, volte 2 volte, a volte 4 volte, a volte 5 volte, dipende esattamente che hai fatto, deve pagare le danni. Se lui paga le danni e fa teshuva, basta, non è un ladro più. Non puoi chiamare, ah, questo ladro. No, non è un ladro, ha pagato il suo debito, ha fatto la punizione, ha fatto teshuva. E se un giorno lui, un'altra volta, prenderà, ruberà qualcosa, non puoi dire, ah, un'altra volta questo ladro. No, non è un'altra volta, è un uomo nuovo. E Bemezza Bichin, una delle chiavi perché nell'epoca di Dvorah fu perdonato tutto, è il cantico di Devorah. E il Zohar a Kadosh dice una cosa incredibile. Dice, se un uomo canta a Kadosh Baruch Hu con gioia per i miracoli che vengano fatti, tutti i suoi peccati vengano perdonati. Incredibile. Semplice, no? Voi i tuoi peccati sono perdonati? Semplice. Cantare, cantare Hashem con tutto il cuore, ingraziandoci per i miracoli che Hashem ha fatto. E oh, quanto miracoli Hashem ha fatto a noi negli ultimi anni, quanto miracoli ha fatto a noi. Sì. Mi ricordo solo questa notte di Iran che hanno mandato tutti questi messie. Dove sono? Miracoli. O questo uomo deve. Per esempio, ogni mattina quando tu dici Asi Asher Moshe, noi la facciamo ogni mattina, leggiamo Asi Asher Moshe. Se tu riesci a sentire, così dice il Zohar, come fosse tu quelli che sei uscito dall'Egitto, fosse tu quello che fu salvato con miracoli di Hashem, i canti a frento Hashem, che succede? Tutti i tuoi peccati vengono perdonati. E noi Sfaradim, ogni Shabbat cantiamo Asi Asher, abbiamo una melodia, non la leggiamo così. Ogni Shabbat, quando tu la canti, e per questo almeno una volta in questi 30 giorni prima di Rosh Hashanah, facciamo questo: almeno una volta, un giorno così, dove siamo lucidi, svegli, sì? Che siamo così con concentrazione buona, sì? Facciamo Asi Hashir, cantiamola con Kavanah, pensandoci che eravamo là, che si può fare in italiano tradotto, non deve essere in ebraico. Subiti tutti i nostri peccati saranno perdonati. Siamo a Rosh Hashanah, arriviamo così, arriviamo pronti. Anche David HaMelech, c'è scritto che tutti i suoi peccati vengono perdonati. Dopo che Hashem ha fatto il miracolo, che fu salvato di Shaul, tutto quanto, ha cantato. Ma dopo che ha cantato, tutti i suoi peccati vengono perdonati. Vediamo che il canto attraverso Hashem, il lodo attraverso Hashem, il riconoscimento della bontà di Hashem, solo questo ti fa perdonare tutti i peccati. Però la storia di Gidone è una storia strana. Perché vi dico che è una storia strana? Perché Gidone non era un grande tzaddik. Il suo padre, che era Joash, era un idolato. E anche Gidone faceva parte di questa idolatria. Come che c'è scritto che un giorno è venuto l'angelo, è venuto Malach, e si è seduto tachat ha'elah, si è seduto sotto l'albero per rivelare su stesso a Gidon. E che stavano facendo la Gidon? Stava prendere il grano, sì, il grano si deve macinare, è vero, per fare farina, per poter fare pane. Quindi quando lui stava macinando il grano sotto l'albero dell'idolatria, là, e l'angelo si è rivelato a lui e ha detto, tu devi essere quelli che vai a salvare il popolo ebraico. E tutti i commentatori dicono, però scusa, di tutta la gente, hai trovato un uomo che sta sotto l'albero dell'idolatria per andare a salvare. E per me c'è una domanda, chi è questo angelo che fu mandato? Non c'è scritto nella Torah. E anche c'è un profeta che vive ancora. C'è un profeta che è ancora vivo. Chi vive ancora? Pinhas. Il famoso Pinhas, con la storia delle Midianiti. Lui è ancora vivo. Perché mi avevo detto, una delle brachot che lui ha ricevuto è che lui ha vissuto tanti anni, almeno 400 anni, secondo l'opinione più rigida. Almeno 400 anni. C'è chi dice che è eterno, che non è mai morto. Abbiamo già fatto lezione su di questo, però almeno 400 anni. Quindi è ancora vivo. Perché Hashem non manda Pinhas? Perché deve prendere uno che suo padre sta facendo idolatria, che lui sta sotto l'albero della idolatria? Asbemet, i maestri dicono che Iftach bedoro, che Pinhas bedoro. Ossia, è vero che Pinhas era un grande tzaddik, però lui faceva parte della vecchia generazione. Immaginate che Pinhas debba arrivare a qualcuno che sta usando il suo iPhone per fare peccati, e lui manco sa che è un iPhone perché viene da una generazione dove manco c'era telefonino. Quindi, Aita Kadosh Baruch, per essere uno che salva il popolo non basta essere un tzaddik. Tu devi anche essere un tzaddik che capisce la vita. Che capisce la società come è fatto. Perché mai se Pinhas non fu mandato? Perché già era anziano, non è anziano il fatto che non poteva parlare, non camminare, poteva, perché già basta, non era collegato. Immaginate un uomo che vive per 400 anni e diviene anziano, già non ha la forza di rinnovare e andare insieme con il flow. Forse c'è bisogno di un uomo nuovo, uno che capisce, e chi meglio di Gidon, che era il figlio di Joash, l'idolato, che fa parentesi, questo era il peccato che tutti facevano, idolatria. Fa parentesi, questo incontro con l'angelo già fu profetato da Yaakov. C'è scritto che quando lui vede Menashe e Efraim, lui fa una beracha, quella beracha che lui fa, Amalach ha-goel oti mikol ra, yevarech et ha-ne'arim, veikarei bahem shemi v'shem avotai, Avraham, Yitzhak ve'Yaakov. È l'angelo che mi ha salvato di qualsiasi cattiverio. Salverà questi due ragazzi, due sì, giovani. Chi è? Menashe e Efraim. C'è una usanza prima di andare a dormire, c'è che lo digano questo Malach HaGoel, dipende dalla usanza. Una bracha che si fa, anche di Rosh Hashanah c'è chi fa questa bracha. Dice il Midrash, però non c'è scritto che Jacob ha benedetto Menashe e Efraim, c'è scritto Jacob ha benedetto le Ne'arim, le figli. Chi erano le figli? Ovvio erano Menashe e Efraim. Però se erano Menashe e Efraim, perché non scrivi Menashe e Efraim? Perché devi dire Narim? Che Nar, la traduzione letterale di Nar, sarà ragazzo. Perché devi scrivere le ragazze? Le ragazze? Perché? Dice il Midrash, non ha ben detto Menashe e Efraim. Menashe e Efraim hanno già un'altra beracha, Yesimcha Elohim ki Efraim vechim Menashe. Ha ben detto le discendenti loro. È il primo ragazzo discendente di Efraim e Yehoshua. Yehoshua era l'uno di Moshe Rabbeinu. Viene chiamato Naaro, ve lo yamish Naar Minaoel, perché Naar? Perché ragazzo? Perché qual era, diciamo, la cosa forte di Yoshua? Lui sembra andava a fronte di Mosè. Dove andava Mosè? Andava lui. Mosè aveva bisogno di un bicchiere di tè, lo portava tè, voleva un caffè, portava un caffè, voleva dormire, sistemava il suo banco, voleva studiare, portava dei libri. Questo era quello che faceva Yoshua, non era un grande rabbino all'inizio. Però questo fatto, il fatto che lui si è messo come un ragazzo, come un nar, semmai si è, quando Giacobbe ha benedetto Efraim e Menashe, quando è benedetto Efraim, ha benedetto Yeshua. Invece quando ha benedetto Menashe, ha benedetto Gidon, questo Gidon che era discendente di Menashe. E per questo Efraim più importante di Menashe, anche che Efraim è il piccolo. perché Yoshua è più grande di Gidon, perché Yoshua è quello che ha fatto entrare il popolo ebraico dentro la terra di Israele. Però comunque è interessante questo Gidon. Qual è il merito di Gidon? Perché Gidon, che suo padre è un idolatro, è quello che deve essere quello che salva il popolo intero? Ma ci sono due o tre spiegazioni. E la Al-Sher dice una cosa bellissima. Dice la verità, che la storia che dice che l'angelo è arrivato mezzo che stava scacciando il grano per fare farina. Dice il Midrash, non era Gidon che stava scacciando sotto l'albero dell'idolatria, era il suo padre. E quando Gidon ha visto il suo padre che stava scacciando il grano sotto l'albero dell'idolatria, ha detto: papà, tu sei anziano, adesso arriveranno le Midianiti, ti vedranno, ti uccideranno, non avrai manco tempo di scappare, tu vai molto lento. Faccio io, dice Gidon, faccio io schiacciare il grano e tu vai a nascondere nella grotta, vai a nascondere nella casa che abbiamo là sotto la grotta, così se arrivano le Midianiti uccideranno me, non uccideranno te. Dice il Midrash, questa è la ragione. Anche che Gidon era un idolatro, però ha rispettato il suo padre. Grazie al rispetto che ha portato al suo padre, è nominato il giudice che ha salvato il popolo ebraico. Fino a che è divenuto un tzaddik. E mai sì, perché? Addirittura un idolatro che rispetta suo padre può salvare il popolo ebraico? Dice l'Al-Sheikh HaKadosh, sì. Dice l'Al-Sheikh, tu devi sapere, il merito più grande che loro hanno, uno dei meriti più grandi che loro hanno, anche l'aveva Esav, anche l'aveva Ishmael, è che loro rispettano i loro genitori. La Gemara dice su Rabban Shimon ben Gamliel che lui rispettava molto le sue genitori. Dice: e io non sono arrivato ancora al livello di Esaù, perché Esaù ogni volta prima di andare a fare qualcosa per Yitzhak faceva la doccia, metteva i suoi vestiti più belli, profumato, come che uno fa per andare a un matrimonio, no? Si sistema, si profuma, si fa la doccia, così ogni volta. Perché c'era un turno tra lui e suo fratello, un giorno lui, un giorno il suo fratello, di aiutare papà. Ogni volta quando era sul turno si andava vestito come fosse un matrimonio. Dice il Rabban Shimon ben Gamliel, questa non ho la forza da fare. Andare vestito come fosse un matrimonio ogni giorno per aspettare i miei genitori, questo è troppo di me. Questo non sono, faccio tanto, però questo no. Quando mia madre deve passare e ci sono acqua, io metto le mie diti, che lei cammina sulle mie diti e non cammina sull'acqua. Questo sì, sono pronto da fare. Però questa cosa non riesco. Troppo alto. Dina maestri, chi Buddha questo è il merito loro. E questi Midianim fanno discendenti di là, tutto quanto. E per questo se vogliamo combattere, abbiamo bisogno chi Buddha va perché tzaddikim, rispettare le genitori è come rispettare HaKadosh Baruch Hu. Perché vi dico che è come rispettare HaKadosh Baruch Hu? Perché in ogni uomo ci sono tre soci. Chi sono le tre soci di ogni uomo? Papà, mamma e HaKadosh Baruch Hu. E quando c'è una società e tu rispetti qualcuno della società, tu stai rispettando tutti. Quanto è importante che Buddha fai? Però c'è una spiegazione ancora più bella. Ma parentesi, quando l'angelo arriva sotto l'albero che lo dice, togli le tue scarpe. Molto interessante invece quando dice a Moshe Rabbeinu togli le tue scarpe, perché anche Moshe Rabbeinu, per la prima volta quando va al rovetto, là c'è scritto Naalecha in plurale, togli le tue scarpe in plurale. Invece quando l'angelo va a incontrare Yoshua, perché anche Yoshua ha avuto un incontro con un angelo, là è scritto scarpe singolare. Perché Moshe Rabbeinu deve togliere le scarpe plurale e Yoshua deve togliere, sì, ogni volta che si incontra un angelo si deve togliere le scarpe, perché? Perché noi sappiamo che c'è un halakha, in un posto che è santificato non si può andare con scarpe. Le Kohanim, il Beit HaMikdash andavano senza scarpe. Per questo il Kohen quando lui fa la Berakha al tempio, lui toglie le scarpe perché scarpe tocca la terra. Le scarpe, anche c'è tanto di parlare, abbiamo fatto qualche lezione su chi rappresenta le scarpe. Comunque, deve togliere le scarpe. Quindi perché Moshe Rabbeinu togliere le scarpe si dice plurale? Sì. E invece Yoshua si dice singolare. La Sigla Maestra è molto semplice. Si dice plurale perché Moshe Rabbeinu non ha tolto solo le scarpe materiali. Moshe Rabbeinu ha tolto anche il corpo materiale. Perché come che la scarpa è il vestito del corpo, così il corpo è il vestito dell'anima. E c'è un Rav che si chiama Rav Hunter che dice una cosa bellissima. Dice, quando un ebreo dice io sono malato, non mi sente bene, dice una bugia. Non si può dire una cosa di questo genere. Perché è una bugia? Perché è il tuo corpo che non si sente bene. La tua anima sta sempre bene. E io non sono il mio corpo, io sono il mio anima. E per questo si può dire il mio corpo si sente un po' debole. Però tu, la tua anima è con splendore 24 su 7, illumina come una luce brillante, fa parte quelle che lo camimal mamash, fa proprio parte della divinità. È difficile capire questo. Una parte divina, una parte che fu data. Quindi tu non puoi dire sulla tua anima che sta malato. Perché l'anima non può essere mai malata. Sì, questo è un po' il concetto anche del corpo. Abbiamo detto questa cosa, no? Che il corpo c'è un divieto. Abbiamo visto nella parasha scorsa mettere cicatrice sul corpo. Invece noi quando qualcuno muore noi strappiamo il vestito. Perché strappiamo il vestito quando qualcuno muore? Perché si fa? Perché le avvilim strappano i loro vestiti quando uno viene di essere mancato. Perché se noi vediamo bene Adamo Rishon, quando loro hanno mangiato dell'albero della conoscenza, hanno sentito che loro sono nudi e si sono vestiti. E la domanda è perché? Perché solo dopo di mangiandoci dell'albero della conoscenza hanno avuto questa sensazione che noi dobbiamo per forza mettere vestiti? E prima di questo non eravate nudi. E che vuol dire essere nudo? Qui è il sentimento di essere nudo, è l'obbligo di coprire tu stesso. Da dove viene? Asmet e Maestri spiegano che il volere di coprire tu stesso è un volere naturale, fa parte della umiltà. Si dice che gli angeli anche hanno ali, ma c'è discussione, ci sono angeli con quattro ali, con sei ali, c'è discussione. La verità è che non è una discussione, perché sono due angeli diversi, però comunque che fanno con le ali? Le maestre dicono sei ali perché? Due ali per coprire il corpo sotto, due ali per coprire il corpo sopra e due ali per camminare. E perché c'è bisogno di coprire il corpo? Che ce l'ho l'angelo che non va bene? È nudo, l'angelo non ha corpo. Il volere di coprire tu stesso è una comprensione di umiltà, e quando l'uomo è umile, l'uomo vuole coprire se stesso. Adamo Rishon, prima di mangiare dell'albero della conoscenza, sempre ha percepito che lui non è il corpo, lui è l'anima. E se io sono l'anima, ce l'ho il corpo per essere coperto. Quindi la umiltà di Adamo Rishon, prima di mangiare dell'albero della conoscenza, era che io sono l'anima, e il corpo è il mio vestito, e sto a posto, sono coperto. Perché è successo? Dopo che hanno mangiato dell'albero della conoscenza, e la cattiveria è entrata nella bontà, e tutto è meschiato, e l'uomo ha iniziato a pensare che lui non è l'anima, lui è il corpo. E se tu non sei l'anima, tu sei il corpo, ah sì, hai un problema, perché deve coprire, deve avere umiltà, ma deve mettere vestiti. E per questo Adamo Rishon, dopo di mangiare dell'albero della conoscenza, mette vestiti. Perché mette vestiti? Perché lui pensa che lui è il corpo, non è l'anima. E per questo, quando un defunto viene a mancare, si strappa il vestito. Perché si strappa il vestito? Per dirlo, ti ricordi di dove vengono questi vestiti? All'inizio non c'erano vestiti. Perché all'inizio tutti capivano che te e l'anima non è il corpo. E per questo bastava il corpo. Quindi quando il defunto viene a mancare, noi strappiamo il vestito per dire, amico mio, lui non è morto. La sola cosa che è andata è il corpo, perché il corpo è niente. Lui è l'anima, non è il corpo. E questa è una grande cosa che è importante di sapere. E per questo, quando Kadosh Baruch Hu dice a Moshe Rabbeinu, fai togliere le tue scarpe, in plurale, non in singolare, era non solo le scarpe, togli anche il tuo corpo. E ovviamente Moshe Rabbeinu già era metà angelo. Come si può andare 40 giorni al cielo senza mangiare, senza bere? E c'è chi sostiene che erano 120 giorni, perché è andato 40. C'è una discussione, sì, quando lui è sceso, perché lui è andato 3 volte, sì, la prima volta per portare le prime tavole della legge, un'altra 40 volte discusso con Hashem, sì, uccidere il popolo ebraico sì o no, un altro 40 giorni che al popolo fu perdonato, che a Kadosh Baruch Hu, che Moshe Rabbeinu è sceso con la seconda tavola di legge, che fa parentesi, è di Kippur. Per questo noi adesso siamo in Elul, perché sono giorni di misericordia. Perché sono gli ultimi 40 giorni dove Moshe Rabbeinu è andato al cielo dove chiedere perdoni, dove Kadosh Baruch Hu ha detto, Salachti di Kidvarecha, ti ho perdonate, e dove le tavole della legge furono date. E questo è il tzaddikim. Questo è esattamente quando Kadosh Baruch Hu dice a Moshe, togli le tue scarpe, non è solo le scarpe. E togli la materialità. E Moshe Rabbeinu già non era, anche non ha avuto rapporti più con la sua moglie, perché già era una cosa diversa, non era umano, già era angelo, metà angelo era. In mezzo di chi? Invece Yeshua solo toglie le scarpe. Però c'è un Midrash incredibile che dice che quando l'angelo è venuto a incontrare Gidon, lo ha detto, tu sai perché sei scelto? Perché quando loro stavano scacciando le grani, erano Chol HaMoed Pesach. Sì, immaginate, Gidon, Chol HaMoed Pesach sta scacciando il grano per fare farina. Sì? Adesso perché è problematico? Perché noi di Pesach non facciamo pane. Il pane si fa prima a Pesach. Perché se tu fai pane di Pesach, rischia un grande problema con acqua, 18 minuti, non si fa. Nessuno nel mondo ti darà autorizzazione a fare pane di Pesach. Tranne se Chas V'Shalom è una storia di vita, ovvio, per salvare la vita si può fare tutto, sì, tranne tre cose, e mangiare Chametz non fa parte di queste tre cose. E c'è scritto che Gidon, all'Eila Seder, che era 2 giorni prima, e il suo padre, che era idolato, faceva l'Eila Seder. E quando faceva l'Eila Seder, ha raccontato a suo figlio Gidon, tu sai che le nostre avi erano in Egitto e che Kadosh Baruch Hu ci ha salvato. Ha detto Gidon, però le nostre avi come erano? Erano tzaddikim, erano cattivi, erano buoni. E no, quelli in Egitto hanno fatto idolatria. E va bene, hanno cantato il cantico di mare, quindi tutto fu perdonato. Abbiamo detto che si canta, tutto viene perdonato. Però dopo al monte di Sinai, un'altra volta hanno fatto vitello d'oro. Ha detto Joash a suo figlio Gidon, quelli erano tutti idolatri, come io, come te. Idolatria. C'era una piccola tempo là della uscita, prima l'ha ricevuto, 50 giorni là erano senza idolatria, però dopo hanno continuato. E tu gli do, psh, e comunque il creatore ha avuto misericordia su di loro. Se HaKadosh Baruch Hu ha avuto misericordia su di loro che sono idolatri, Hashem deve anche avere misericordia su di noi che noi soffriamo di questi midianiti che ci vogliono uccidere, anche che siamo idolatri. Dice ai maestri, questo è la ragione perché Gidon fu scelto di salvare il popolo ebraico. Perché ha trovato l'argomento per giudicare bene anche il popolo quando è idolatre. Adesso di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di uno che mangia matzah la sedere 2 giorni dopo già mangia chametz. Conoscete questi tipi di ebrei poveracci che sono lontano? Alla sera si mettono a mangiare la matzah e il giorno dopo vanno a mangiare la pizza. Mai sia che Hashem allontana da noi questa cosa, una cosa grave, però ci sta. Quelli che venerdì fanno kiddush per 1 ora dopo già sono a frente alla televisione. Quello di Shabbat mattino vanno al tempio e loro dopo vanno a aprire il negozio. Ci sta, ci sta. Questo era Gidon, questo era il tipo di ebreo che Gidon era. Metà qui, metà là, a volte sì, a volte no. Sì, tradizionale. Però in tutta questa tradizione lui ha trovato il modo di giudicare Am Israel per il bene. Dicono le maestre, quando un uomo giudica Am Israel per il bene, anche se nel cielo pensano che lui è cattivo, HaKadosh Baruch Hu prende questo giudizio e esente l'uomo di tutte le sue trascrizioni. La Gemara racconta che un giorno c'era carestia, non c'era pioggia, e non sapevano che fare. Gli hanno detto: facciamo preghiere. Hanno chiamato Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ha pregato 24 benedizioni e la pioggia non è scesa. Hanno chiamato Rabbi Akiva, hanno detto: va bene, se quello non riesce, vai tu. Rabbi Akiva ha iniziato a pregare, ha detto due volte Avinu Malkenu, non 24 benedizioni, due volte ha detto Avinu Malkenu, bam, diluvio, tanta pioggia. È uscito un voce del cielo e ha detto: non pensare che quello è più santo dell'altro. Perché che succede? Che brutto, sì. Immaginate, questo rabbino prega, non succede niente. Viene quell'altro rabbino, solo apre la sua bocca, tutto sistemato. Che dicano sul primo rabbino? Quello non vale niente. Quello ha pregato. Quello è il tzaddik vero. Ha detto al cielo: no! Tutti e due tzaddikin, tutti questi due rabbini vanno al paradiso al posto più alto. Solo che Eliezer fa parte di Shammai, della scuola di Shammai. Shammai ha una teoria di vita. Shammai è giudizio. Giudizio vuol dire onestà assoluta. Quando uno merita, sì, quando uno non merita, no. Non c'è destra sinistra, facciamo favore o non facciamo favore. No! Verità assoluta. Non è un peccato. Va bene? La Torah dice Moshe Emet e la Torah è Emet. La Torah è verità. Vivere così va bene. È un tipo di una tipo di viva, vita. Invece Rabbi Akiva faceva parte della scuola di Hillel. Hillel era tutto misericordia, il cammino di Avraham Avinu, tutto chesed. Qualsiasi cosa va bene, sì? Si racconta che un giorno è venuto un goy a Shammai e ha detto: io mi voglio convertire e voglio essere Kohen Gadol. Shammai l'ha buttato, ha detto: amico mio, anche se ti converta 1000 volte, per essere capo sacerdote deve essere nato del tribù di Kohen. Tu non sei del tribù di Kohen, come sarai capo sacerdote? Io che non sono Kohen, io che sono un grande rabbino, non posso essere sacerdote. Ha detto: vai, vai. Quello goy è arrivato a Hillel. Ha detto: io voglio convertire, voglio essere capo sacerdote. Ha detto: vieni, vieni, figlio mio, vieni, vieni. Ti racconta un po' la Torah, vieni, studi. Parliamoci, va bene, possiamo parlare su questo, no? Hai fatto una richiesta. Studiamo prima. E piano piano quello hai studiato. Hai studiato, si è convertito. E ha capito che non può essere capo sacerdote, tutto va bene. Sì, sono due strade. Non è sbagliato, né quello né quello. È un modo di come vedere le cose. Forse noi come noi abbiamo bisogno di due, a volte abbiamo bisogno di essere giudici, a volte c'è bisogno di dire molto chiaro, destra, sinistra, sì, no. Però a volte si deve. Con la verità, maggior parte si deve. Ma si può la mevater, quando uno rinuncia, quando uno lascia passare, quando uno è così, yalla, si fa, si fa. La Kadosh Baruch Hu dice: non c'è problema, anche te. Ha detto il cielo, Rabbi Eliezer è un grande tzaddik. Lui ha pregato 24 volte e non fu ascoltato. Sai perché? Perché il popolo non merita di avere pioggia. È il rabbino che prega, lui è uno che crede nella giudizia vera. Quindi se tu sei uno che crede nella giudizia vera, se uno non merita, puoi pregare anche 1000 volte. Tu sai, va bene, però il tuo popolo non si comportano bene. Invece Rabbi Akiva, lui viene dei Hillel, tutto va bene. Quindi quando uno che tutto va bene prega, dice a casa: va bene, hai ragione, loro non meritano, però se tu e la tua vita dice va bene su tutto, anche io dice va bene, vai, facciamo scendere la pioggia. E questo tzaddikin, forse è la chiave, ogni anno lo ripeto questo concetto, forse parleremo ancora un po' di più. La chiave più forte per uscire a Rosh Hashanah pulito è questo. Se tu riesci a vedere tutti con un occhio bene, giudicare a tutti per un occhio bene, sicuro! Però non importa come ti comporta, puoi essere un figlio di un idolato, puoi essere uno che mangia chametz e Pesach. Gidon! Ma Kadosh Baruch Hu ti perdona. E non solo ti perdona, può fare da te quello che salva tutto il popolo. Perché? Perché hai questa forza. È la forza di vedere il bene. E per questo dicono i maestri: c'è un obbligo di rimprovare. C'è un obbligo di rimprovare. Quando uno vede un ebreo che non si comporta bene, deve dire: amico mio, di Pesach non si può mangiare pane, la sai? Di Shabbat non si può vedere televisione, la sai? Non si può andare con la macchina, la sai? La sai, va bene. Però, e questo è una cosa importante, quando tu parli con il creatore, tu devi dire al creatore, tutti i tuoi figli sono meravigliosi. Sono tutti tzaddiki. Tutti, vedi che bello, quello viene al tempio. Allora, dopo va il negozio di Shabbat, non importa. Vedi che bello. Poteva andare alla palestra, è venuto al tempio. Che tzaddik, sì. E questo sono due cose che uno deve sapere. È una cosa quando io ti parlo e io ti dico qual è la cosa giusta e ti voglio aiutare, là ho bisogno un po' di giudizio, spiegarti. Però quando sto pregando con HaKadosh Baruch Hu, quando sto parlando con Boreola, mai sia parlare male di un ebreo. E questa era la forza di Gidon. Gidon ha capito di vedere la bontà anche nell'idolatra. E quando uno riesce a vedere la bontà anche nel peccato più grave, l'idolatria, che non c'è un peccato più grave, questo può essere quello che salverà il popolo ebraico. E Tzadikim, forse in questi tempi, lo che noi dobbiamo fare è questo. Elul, abbiamo detto, ognuno prende un quaderno a scrivere. Non sul suo amico dove sta sbagliando, non dove sul socio, dove sul padre, dove sul fratello sta sbagliando. No, su te stesso, io. Non mi renderai giudice su tu stesso, solo su tu stesso. Sull'altri sono tutti buoni, tutti tzaddikim. Va a merkulam tzaddikim. E Bezrat Hashem faremo così, arriveremo a Rosh Hashanah pronto, e che possa HaKadosh Baruch Hu dare a noi. Tichel Shana Vekilelotea, basta con tutte queste maledizioni, non possiamo più. Tichel Shana Vebirchotea, perché Am Israel Behemet, come che dice la Risa, in queste ultime generazioni, qualsiasi cosa che un ebreo fa, quanto valore ha. E così che possa giudicare noi per il bene e portare al Mashiach la salvazione vera, mi merabe Amen. Shabbat Shalom.